Buongiorno o buonasera, a seconda di quando state ascoltando questa registrazione. Adesso cerco di essere un po' più sciolta perché bisogna un po' prendere le cose anche come vengono, non avendo a disposizione una classe, non avendo a disposizione dei volti e quindi diventa tutto più difficile. Mi sembra di parlare un po' al vuoto, no? Da qui la rigidità della mia esposizione. Volevo fare un piccolo ripasso generale, perché appunto non avendo un riscontro mi sono resa conto che certi passaggi possono essere molto poco chiari. Allora, innanzitutto qualche dettaglio di ordine tecnico. Ecco, vi sarete accorti ovviamente che ho caricato diversi file, ma questo perché diciamo che la piattaforma Moodle non riesce a sopportare dei file audio che sono molto pesanti, e quindi questi devono avere una durata piuttosto limitata, quindi attorno ai 20 minuti. Per questo ho dovuto moltiplicare i file e quindi spezzare le lezioni con delle riprese, con delle pause, con dei vuoti. Di questo mi scuso, ma spero che, insomma, essendo denominate, riusciate a riprendere il filo e a scorrere con le unità 1, unità 2, unità 3, unità 3, ciascuna delle unità è suddivisa in una parte, due, tre parti, quindi c'è una, come dire, un senso, una logica di tipo appunto cronologico. In ogni caso, per qualsiasi dubbio mi potete contattare. Nella prima slide c'è il mio indirizzo di posta elettronica. Io ho immesso unità 3, ho immesso l'unità 1, l'unità 2, prima parte, seconda parte e terza parte. Ecco, l'unità 1 e l'unità 2 corrispondono alle slide 1, 2, 3, 4, 5, mentre l'unità 3, nelle sue tre parti, prima parte, seconda parte, terza parte, si riferisce alle slide 6, 7 e 8. Anche per questo ho parcellizzato le slide. Ripeto, per qualunque chiarimento, spero che la cosa sia comprensibile. Per noi non è facile, cerchiamo di venirci incontro. Piccolo riepilogo. Allora, prima slide, la presentazione, il frontespizio, chiamiamolo così. Seconda slide, i testi, ma abbiamo detto che farò un discorso un po' a parte, perché le modalità sono molto diverse rispetto alla frequenza e la non frequenza. Ecco, questo è abbastanza intuibile. Per quanto riguarda la terza slide, la terza e la quarta slide accennano alle dimensioni principali, temi principali trattati da questo corso. La prima parte, cultura e società, la seconda parte, slide 4, la cultura e la comunicazione. Abbiamo detto che ci sarà una maggior attenzione e maggiori dettagli per quanto riguarda la comunicazione, sia per quanto riguarda le culture orali e alfabetiche, sia per quanto riguarda la comunicazione interculturale, la comunicazione verbale e la comunicazione non verbale, quindi gestualità, postura, cinesica nella comunicazione interpersonale, i codici e poi i vari studi e le teorie che hanno caratterizzato le comunicazioni di massa. Slide numero 5, è una prima caratterizzazione della sociologia e delle scienze sociali, la sociologia come disciplina di tipo storico e interpretativo, con contenuti e metodi, cambiamenti, mutamenti, e poi come dire, la descrizione di alcune fasi che hanno caratterizzato in modo significativo la relazione fra gli studi di società e cultura e il mondo che attualmente stiamo vivendo. È la slide sicuramente più lunga, cioè la cui descrizione ha preso molto tempo, mi ha preso molto, molto tempo, ho blatterato moltissimo, ecco, detta in modo un po' più grossolano. Ho voluto anche dare una piccola infarinatura degli classici della sociologia. Molto piccola, insomma, Marx, Durkheim, Weber, Simmel, Parsons, Foucault, ce ne sarebbero altri, ma insomma, tanto per avere così, un primo impatto. E molti autori sono studiati anche in altre discipline, gli stessi autori, scusate, sono studiati anche in altre discipline, ovviamente, essendo così autori, studiosi ad ampio spettro disciplinare. Per quanto riguarda la slide numero 6, che verrà specificata meglio nella slide numero 10, vi sono alcune premesse da fare, no? La sociologia è lo studio scientifico della società, con un oggetto, che è la società, e un metodo. Il problema dello storicismo tedesco e dell'approccio di Wilhelm Dilthey semplicemente divide le scienze della natura, che sono le scienze cosiddette esatte, dure, faccio degli esempi che non avevo fatto per essere più chiara: matematica, chimica, biologia, eccetera. Le scienze in qualche modo numeriche, insomma, ma non soltanto numeriche, è una semplificazione, rispetto alle scienze dello spirito, che sono le scienze umane. Semplicemente lo storicismo tedesco e Wilhelm Dilthey intendono sottolineare che le scienze della natura e le scienze dello spirito non possono seguire degli studi analoghi, cioè le scienze della natura vanno spiegate, possono essere spiegate. Erklären, no? Spiegare proprio, perché sono per loro natura soggette a uno studio maggiormente empirico, una descrizione tecnica, numerica, fatta di equazioni, di diagrammi, e quindi hanno una propria metodologia. Per quanto riguarda le scienze dello spirito, o le scienze umane, quindi la sociologia, la filosofia e tutto ciò che concerne proprio l'essere umano, un essere estremamente complesso con molte, molte incognite. Ecco, non può essere spiegato l'essere complesso, ma va compreso, c'è l'immedesimazione intuitiva. In questo tipo di, diciamo, in questo tipo di diversificazione entra anche l'approccio di Georg Simmel e di Max Weber. Max Weber ha impiantato un po' la stessa metodologia della società. Naturalmente, viene anche detto, cerco di spiegarlo meglio, che diciamo che le due metodologie non sono antitetiche, però la comprensione per quanto riguarda le scienze umane, la filosofia, l'intelletto, l'espressione, l'arte, le scienze umane sono refrattarie così a una spiegazione tecnica, anche se, lo ripeto, e questo gli autori lo enfatizzano, la sociologia è una scienza. Non è che non abbia scientificità, sia così campata per aria, assolutamente no, però ha una diversa natura. Sempre riguardo la slide numero 6, nella storia vi sono state delle strutture relazionali relativamente stabili, che io non chiamo ancora società. Abbiamo fatto l'esempio degli imperi, delle società agricole, delle polis greche, del sistema indiano-castale, che appunto verticalizzato, ma secondo gruppi, secondo caste, e anche gli imperi precolombiani, e ho scelto questi quattro esempi. La società però, come la intendiamo oggi, è un concetto più recente, no? Dovuto proprio agli ultimi sviluppi, diciamo XVIII secolo più o meno, XIX secolo. Slide numero 7, mutamenti rilevanti, 1800-1900, non li rileggo. Ferdinand Tönnies, teoria dei vincoli sociali, 1887, divide un po' l'idea di comunità, di Gemeinschaft, dall'idea di società, che è qualcosa di moderno, con la comunità che aveva una rete di relazioni interpersonali informali. L'individuo era soggetto al controllo della comunità, mentre la società è relativamente impersonale, si presenta attraverso un modello urbano, industriale, con relazioni di tipo soprattutto contrattualistico. Emblematici sono gli studi di Durkheim e Simmel, la divisione del lavoro sociale, si va verso una sempre maggiore specializzazione del lavoro, no? Ognuno mette in campo delle proprie competenze che subiscono un processo di specializzazione. Perché l'interdipendenza, la divisione del lavoro sociale? Perché ognuno ha bisogno delle competenze dell'altro, sostanzialmente. Ognuno non è bastante a se stesso, ma ha bisogno degli altri, ha bisogno del lavoro e della professionalità altrui. E Georg Simmel con la filosofia del denaro. Il denaro, secondo Simmel, è l'emblema della società moderna e della società soprattutto urbana. Dinamiche successive, slide numero 8, quali sono, insomma, l'evoluzione che diventa sempre più discontinua e veloce, classe ceto, la flessibilità di cui parla Richard Sennett, il problema del flusso delle comunicazioni, policentrismo, la filosofia postmoderna, la società del rischio, i rischi autoprodotti dall'uomo, no? I rischi e i pericoli che sono autoprodotti e che non sono un fallimento della modernità, ma sono un vero successo, compressione di tempo e spazio e riconoscimento dell'identità nel pluralismo sociale. E veniamo alla slide numero 9, la cultura, genesi storica e intellettuale. Allora, diciamo che la cultura in senso figurato comincia ad imporsi nel 1700, in piena, diciamo, epoca illuminista. Quindi gli illuministi considerano la cultura come non solo una caratteristica specifica della specie umana, solo l'uomo, ma tuttora si pensa che la cultura sia propriamente, unicamente umana, gli animali compongono campi sociali ma non cultura, e veicola un'idea di grande evoluzione, di progresso, di ragione, no? Ciò che è reale e razionale, ciò che è razionale e reale, no? Quindi una forma anche di grande pragmatismo, tutto sommato, no? Ovviamente mi riferisco al rapporto fra reale e razionale a Hegel. Allora, questo tipo di concezione culturale è detta umanistica o classica, in opposizione a quella che verrà chiamata concezione antropologica o moderna, che vedremo in seguito, che non riguarderà un solo tipo di cultura, ma riguarderà un pieno relativismo culturale. Ci sono tante culture diverse. Ecco, questa concezione umanistica o classica, che appunto riguarda per lo più, ma non solo, ha anche degli antecedenti storici molto più antichi, riguarda proprio un adeguato processo educativo nei confronti dell'uomo, per l'appunto culturale, attraverso l'arte, la filosofia, l'intelletto, la conoscenza. Quindi si agisce è molto simile al concetto di paideia, no? Di educazione. Si agisce fin da prestissimo sul bambino, quindi sull'essere umano piccolo, cercando di renderlo ingentilito, no? Rendendolo raffinato, misurato, un essere colto nel vero e proprio senso della parola. È un'accezione che usiamo, una persona colta. Ecco, quando noi adoperiamo questo termine, ci riferiamo, pur senza magari volerlo, alla concezione umanistica o classica, non ad una concezione antropologica e moderna della cultura. La parola cultura ha un'origine evidentemente latina del verbo colere e ha, come accennavo, degli antecedenti antichi. Venne usata già presso gli antichi romani, no? In senso proprio per descrivere la coltivazione della terra, l'agricoltura. Quindi la coltivazione dei campi, delle piante, delle sementi, no? E quindi poi si trasformò in un'accezione traslata e metaforica. Quindi si tratta di, ecco, questo secondo significato si ritrova anche in classici come Cicerone, Orazio. La cultura si trasferisce, si trasmette proprio dal terreno, dalla coltivazione del terreno alla coltivazione dell'animo umano. Quindi attraverso l'educazione, la filosofia, le lettere, le arti, insomma tutto ciò che è considerata conoscenza, si può agire sull'animo dell'uomo. Appunto raffinandolo, come dicevo prima, ingentilendolo, proprio trasformandolo da incolto a colto, proprio come si farebbe con i campi così che vengono diserbati, vengono ripuliti e da selvatici diventano coltivati e fonte di sostentamento, ricchi di risorse, fruttuosi, insomma, no? Quindi, in questo senso, la cultura ha contribuito, la concezione cultura ha contribuito a fondare il concetto umanistico. Che passando attraverso l'idea rinascimentale di humanitas si diffonde sempre in modo molto con estremo spessore nel 1700, quando appunto entra nel vocabolario, entra a pieno titolo nel vocabolario illuministico. È un'idea di grande progresso, di grande ottimismo. Si ritiene che l'educazione possa realmente migliorare e affinare l'animo umano, quindi così distogliere l'intelletto dall'errore, dalle false credenze, dalla superstizione che in qualche modo fungono da barriera al raggiungimento di ciò che è vero, di ciò che è giusto, no? Ecco, con questo grande ottimismo, all'insegno del progresso e del fatto che l'uomo sia perfettibile attraverso questo metodo, la nozione di cultura, si avvicina fino, a diventare e a trasmutarsi, nel concetto di civiltà e di civilizzazione. ripeto le parole del letterato inglese Matthew Arnold, 1822-1888, il cui pensiero condensa il significato della cultura in questa accezione appunto illuminista. Cioè la cultura rappresenta quanto di meglio è stato pensato e conosciuto nelle arti, nella letteratura, nella filosofia, nel pensiero in genere. Quindi è un mezzo, la cultura diventa un mezzo per, come dire, per rendere più umano, più espressivo, più sensibile un mondo che evidentemente si ritiene minacciato dall'aridità del processo di industrializzazione. Quindi la cultura sta a indicare la tensione verso una perfezione, evidentemente in cui si ripone grande fiducia, in cui siano compresenti l'intelligenza sicuramente, ma anche la bellezza, no? Jonathan Swift dirà ecco, che unisce le due più nobili cose, dolcezza e luce, e quindi questo tipo di cultura diventa l'essenza della cultura alta. Cosa significa cultura alta? Cioè gli aspetti che vengono considerati, le conoscenze che vengono considerate maggiormente di pregio, no? All'interno di ogni cultura, di ogni società, cultura in senso antropologico, come la lirica, il teatro, la letteratura, no? E la cultura alta è, viene indicata in opposizione alla cultura popolare, che non gode dello stesso prestigio, che sono e rappresenta pratiche culturali di profilo molto più basso, delle classi sociali meno colte, per l'appunto, come la musica folk, alcuni tipi di appunto di letteratura, letteratura gialla, rosa, i fumetti, poi la musica popolare, eccetera. Poi vedremo che verrà completamente rivalutata e che ormai la distinzione tra cultura alta e cultura popolare, soprattutto nell'ambito degli studi culturali inglesi, non viene più accettata.